In questa puntata di Puzzle oggi abbiamo un ospite che ci è venuto a trovare, insomma lo abbiamo avuto spesso dalle nostre parti, sia in veste di artista come Mai, ma anche poi con altri progetti che lo hanno visto nel tempo coinvolto, penso ai Metro Crowd ad esempio, se non per altre iniziative che si sono svolte in luoghi di Roma o d'Italia, insomma. Oggi però sarà qui con noi Mai, parliamo dell'importante album Caracoz, uscito di recente per la Maple Death, una delle etichette più fighe e importanti, con un catalogo di valore, devo dire, internazionale. Disco registrato tra Ramallah e Betlemme nel 2024 in Palestina, quindi tra elettronica più di ricerca e di sperimentazione, unita a le radici etniche, sonore, culturali di quella terra martoriata, vittima di un costante genocidio. Ci sono anche degli ospiti locali, ad esempio questa Maya Al-Khalid, e quindi ci ascoltiamo Grief e poi tra poco Mai con noi negli studi, e inizierà anche la diretta video su Twitch. Buon ascolto. Eccolo qui, Mai.
Thank you.
E questa è una veramente intensa composizione ad opera di Mai 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 dall'album di recente pubblicazione intitolato Caracoz, la traccia d'apertura appunto, Grief, con ospite Maya Alcadi. E quindi siamo qui in diretta, non solo audio ma anche video, e anzi metto in primo piano proprio Mai Mai Mai. Ciao, ben trovato.
Ciao, grazie.
E allora, ecco qui un lavoro che stiamo ascoltando da quando è uscito sostanzialmente. Vabbè, abbiamo ascoltato, intervistato Mai 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 anche per altri lavori precedenti. Questo però ha una suggestione particolare, un'importanza che va oltre il solo aspetto musicale, perché qui si parla di un qualcosa che riguarda proprio un popolo, andare su un luogo, capire cosa sta succedendo veramente al di là delle cronache, ma viverlo di persona. Insomma, questo disco Caracoz è stato registrato in Palestina, tra Ramallah e Betlemme, con anche artisti locali, ed è una storia che parte anche da una collaborazione iniziale, una residenza, insomma, diciamola in italiano. E quindi raccontaci un po' come nasce questa avventura nuova di Mai Mai Mai, che va in terra di Palestina nel 2024, perché specifichiamo anche l'anno.
Allora, diciamo che, come ben sai tu, magari gli ascoltatori non sanno, Mai 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 è focalizzato principalmente su sonorità del sud Italia e del bacino del Mediterraneo, quindi ormai da 12 anni, diciamo, il primo disco è del 2013, no? Quindi 13 anni, mi piace approcciarmi a quelle che sono un po' le sonorità tradizionali di Calabria, che è la mia terra, Sicilia, Puglia, Napoli, diciamo, poi allargato al bacino del Mediterraneo, che vedo un po' come un luogo di culture sorelle.
Comunque, noi presentammo anche un disco proprio in tal senso, che era sud, oddio, il titolo,
nel sud. E, quindi diciamo, arrivo alla Palestina musicalmente per questa ricerca qui, quindi insomma rimaniamo su una delle sponde del bacino del Mediterraneo. Ho sempre fatto collaborazioni anche con musiciste e musiciste libanesi o del lato, diciamo, Nord Africa, Egitto, okay, Marocco o Grecia, Turchia. Palestina si inserisce in questo discorso, quindi diciamo che la mia ricerca musicale arriva lì, principalmente per questo motivo, diciamo. C'è anche il lato invece quello un po' più politico,
certo,
nel senso comunque una causa che ho sempre appoggiato fin a, diciamo, fin da ragazzini, insomma. Credo che per molte persone un po' del nostro background, insomma, quando a 14-15 anni entravi negli centri sociali, la prima cosa che vedevi era
la bandiera palestinese. E si indossava la kefia.
Si metteva la kefia e ti iniziavi a chiedere, ma come mai, ma che succede? E da lì iniziavi a capire, insomma, tutto quello che poi negli ultimi 3 anni è diventato un po' più visibile anche a persone meno informate, perché è diventato tutto fin troppo chiaro. Quindi diciamo questa macchina di occupazione, di colonialismo bianco, di capitalismo, che sì, tende insomma a opprimere.
Sì, la parola giusta è anche capitalismo, che si tira fuori poco nell'ambito del conflitto, cioè del conflitto dell'invasione israeliana sionista in quelle terre.
Dico capitalismo perché poi vedi che qualsiasi cosa finisce per essere legata al denaro. Sì, cioè anche adesso comunque nel problema con l'Iran sembra che si parli solo di petrolio e dello stretto dove vengono bloccate le petroliere, cioè sembra comunque dovunque finisci, insomma, c'è il capitalismo perché di soldi si parla, dove le morti di innocenti non servono a bloccare niente, c'è il denaro, il commercio che invece aiuta.
Ricordo un video inquietante che forse in tanti già hanno rimosso forse la memoria, che fu pubblicato da Trump, fatto con l'intelligenza artificiale, dove si dimostrava come una nuova Gaza, dove c'era lui che brindava insieme a Netanyahu, c'era Musk che non so stava in spiaggia, forse c'era pure la Meloni e varie cose, quindi una Gaza trasformata in un resort di lusso sopra, ecco, i corpi di gente barbaramente uccisa.
Eh sì, credo che quello sia il loro piano, appunto. Si parla sempre di una sorta di Dubai del Mediterraneo, voler fare insomma quello che è stato fatto a livello di lusso in altri paesi del mondo arabo, diciamo, però gestito appunto da Israele e Stati Uniti, che invece sono appunto il top del colonialismo occidentale e del suprematismo bianco, quindi insomma qualcosa di devastante.
Tu sei andato appunto non a Gaza ma a Ramallah e a Betlemme, che comunque, ecco, non vivono i bombardamenti magari, ma vivono gli stessi soprusi per certi versi, o comunque un certo tipo di atteggiamento e di confronto non alla pari con gli israeliani.
Eh sì, allora diciamo che entrare a Gaza è praticamente impossibile, nel senso, a parte dal 2023, ma in generale è sempre stata una sorta di prigione / campo di concentramento a cielo aperto, in cui non è che si andava così, bisognava avere un sacco di permessi o essere connessi ad associazioni, a Onlus, era molto complicato. La Cisgiordania, ovvero le West Bank, i territori occupati in cui invece si riesce ad andare più facilmente, sono appunto quelli che hai anche nominato, dove sono stato io, come Betlemme, Hebron.
Oh. Anche se non è che uno entra lì facilmente, perché poi ci sono dei controlli particolari.
Ah, diciamo che dipende tutto da quello che fai, perché per dirti, anche sono stato l'ultima volta questo gennaio, proprio per presentare in anteprima il disco da Betlemme live dal Wonder Cabinet da Radio Alara, e cioè è pieno comunque di pullman di anziani che fanno il loro giro per la Terra Santa, quindi per dirti non è che è una cosa troppo complicata.
Ah, okay, okay.
Perché c'hai anche la signora di 75 anni, okay, che comunque viene a Betlemme perché è ovviamente il posto in cui è nato Gesù e c'è tutto il tour della Terra Santa, che
turismo.
È una cosa normalissima. No, il problema nasce quando stai facendo qualcosa che all'occupazione non va bene, quindi in primis ovviamente ti parlerei di attivismo, e io arrivo, diciamo, per un discorso musicale che però dall'occupazione poteva essere anche interpretato come attivismo culturale, perché poi di questo si tratta, insomma, questo è stato, e quindi semplicemente bisogna stare un po' attenti e non è andare a suonare, diciamo, in Francia, in Germania,
certo,
o in Inghilterra, dove anche quando è uscita dall'Europa comunque bisogna stare un po' più cauti su certe cose. Lì è tutto un po' diverso, perché comunque si è sotto occupazione e qualsiasi cosa che dia spazio, parola, occhio, visibilità alla Palestina, alla sua cultura, alla sua memoria, a quello che sta facendo adesso appunto anche a livello artistico e culturale, per loro è negativo, quindi si cerca di censurarlo ed evitarlo.
E alla tua esibizione, quindi anche quella che c'è stata di recente, il pubblico era palestinese o c'era qualche israeliano pure, magari, diciamo, ribelle, non so come dire, che comunque non segue la linea sionista?
No, guarda, allora praticamente c'è questa cosa strana che comunque per gli israeliani non possono entrare, diciamo, nella Cisgiordania, nelle West Bank, perché un altro problema dell'occupazione è quello di dover proprio dividere, separare e rendere tutto difficile, anche per evitare che ci siano rapporti poi che possano essere anche di amicizia, di collaborazione,
certo,
e creare anche questa paura che poi è quello che alimenta tutto, la tensione, il conflitto. Quindi di base a Betlemme sarebbe molto difficile avere un israeliano che ti viene a vedere. Se lo fa, cioè, se lo trovi è qualcuno che appunto sta facendo attivismo e quindi è entrato, diciamo, illegalmente o comunque di nascosto e sta facendo delle attività, e capita anche a Betlemme, comunque ha dei permessi speciali, però diciamo che se hai un amico o un conoscente che sta da quel lato lì non può venire, appunto non per scelta dei palestinesi,
certo,
che su quella terra praticamente non possono decidere assolutamente niente, cioè tutto il discorso dei due stati. Neanche esiste praticamente uno Stato palestinese in realtà, è tutto Israele che decide, e decide anche queste restrizioni.
Noi abbiamo ascoltato Grief, la traccia d'apertura, dove appunto c'era ospite questa artista che si intitola, si chiama Maya Elkady. Ecco, come nasce questa collaborazione? Lei chi è?
Allora, Maya è una, vabbè, diciamo, delle persone, delle musiciste, delle artiste che conoscevo da prima e da più tempo, e adoravo il suo lavoro, che è il suo disco solista che era uscito un paio d'anni prima, credo veramente stupendo. Poi insomma lei gira parecchio, è stata anche alle Gesù, vari okay. festival europei, non mi ricordo se Rewire, comunque insomma gira molto ed è molto conosciuta nel nostro ambiente. E sai la mia passione appunto per lavorare con le voci tradizionali e con i canti sì. tradizionali, quindi nel momento in cui avevo iniziato a chiacchierare con lei sul cosa si poteva fare, a parte essere molto bloccati dal momento, perché poi, giusto un preambolo, tutto questo mio piano comincia prima del 7 ottobre, cioè viene tutto pianificato okay. durante l'estate. Poi il 7 ottobre succede quello che succede, diciamo va un po' in stand-by e si cerca di capire la fattibilità, e poi decidiamo con la crew di Radio Alhara e a Betlemme, quella di Radio Atir, che è un'altra radio lì che mi dava appoggio con studio, strumentazione e conoscenze, decidiamo di farlo. Loro comunque erano lì, avevano ripreso a fare un po' di attività, anche se molto con calma, in silenzio. Ovviamente erano state annullate quasi tutte le residenze dall'estero, c'erano un sacco di problematiche, erano stati annullati tutti i live, anche per rispetto, perché comunque quella è un'altra, diciamo, particolarità che non viene da fare una festa, un party, un festival, un concerto quando c'è un genocidio nella tua terra. Quindi comunque in modo molto rispettoso
certo.
si è cercato di capire cosa si poteva fare, da un lato per non fare il gioco dell'occupazione, quindi silenziarsi, essere muti, essere zitti e scomparire, dall'altro vedere cosa si poteva fare con le proprie possibilità, che sono quelle appunto di artista, musicista, per remare contro, comunque per fare qualcosa. Con Maya siamo arrivati appunto un po' alla, come si dice, come si può dire, a questa unione su qualcosa che trattiamo entrambi, ovvero sono i lamenti funebri tradizionali. Tu prima hai parlato di Nel Sud ha
sì,
ad esempio
spirito,
un canto certo. delle prefiche in Grico Salentino, e ho fatto un pezzo con questo canto tradizionale funebre. Maya Alcaldi studia anche a livello accademico, perché è anche una studiosa accademica, i lamenti funebri palestinesi tradizionali, che insomma da un po' di decadi sono scomparsi, stanno scomparendo, e sta cercando un po' di ritrovare sia testi che modalità di canto, e quindi ci siamo trovati molto in linea su questo tema.
Linea.
In più, pensando al sentimento comunque pervadeva qualsiasi persona e qualsiasi zona di quella terra, c'era appunto il grief, il lutto, ed è anche per questo la prima traccia del disco,
certo.
perché comunque siamo in Palestina, in quel momento siamo veramente immersi nel lutto più totale, e l'unica cosa che potevamo fare era esternarlo, e così è stato. Quindi grief rappresenta molto di quel momento.
Oh, e poi lei non è l'unica ospite, ad esempio c'è anche Alabaster de Plume, allora ne parleremo tra poco. Intanto ci ascoltiamo proprio questo episodio con Alabaster de Plume, Echoes of the Harvest, qui su Radio Città Aperta. Mai nostro ospite. Se volete interagire, sms, whatsapp, telegram 340 197 4468, facebook e instagram Gianluca Polverari.
Yeah.
questa è la musica di Mai Mai Mai, Caracoz, l'album che stiamo presentando, registrato tra Ramallah e Betlemme, diciamo principalmente nel 2024. Abbiamo Mai 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 qui ospite, ed è ospite in questa traccia Alabaster De Plume, che è questo artista musicista inglese, Angus Fairbairn. Anche qui, insomma, cosa ci puoi dire di questa collaborazione?
Ah, sì, potrebbe suonare strano, dice, perché nel disco fatto in Palestina c'è un inglese.
Stava anche lui a fare la residenza.
Bravissimo.
Esatto.
Sì, poi ci si arriva facile, però. Ero in contatto con Alabaster da un po' di tempo, e solo, diciamo, online, scambi, insomma, su quello che facciamo. Però come sa chi lo conosce, diciamo, lui ha... sempre che fia bandiera palestinese sul live, diciamo, fa questo spiritual jazz anche molto intramezzato da spoken words che spesso sono proprio politici,
certo,
sulla situazione. Quindi quando aveva visto che ero stato in Palestina, anche lui aveva questo desiderio, abbiamo provato a organizzare la seconda volta che sono tornato, che era il maggio 2024, e sembrava quasi stesse diventando tutto più tranquillo. Quindi il Wonder Cabinet aveva organizzato una sorta di festival gathering sonoro, in cui appunto invitò una dozzina di artisti internazionali, e anche la Buster venne. Quindi abbiamo passato una ventina di giorni insieme, grazie appunto a Radio Alhara e al Wonder Cabinet, a lavorare su questo progetto diciamo improntato sulla Crimson Valley, che è questa valle che c'è tra Betlemme e Gerusalemme, e stanno provando ad occupare ormai da un paio di decenni, se non più, ed è una delle ultime aree verdi di Betlemme, con uliveti, vigneti, e nel momento in cui appunto venisse occupata, ovviamente i palestinesi la perderebbero, non ci sarebbe più accessibile. Certo. Quindi il Wonder Cabinet organizzò questa serie di eventi. Hanno messo delle installazioni sonore nella valle, proprio tra gli uliveti o in questo monastero che c'è lì, dove io e Alabaster abbiamo anche suonato.
Ma esistono immagini in rete che si testimoniano tutto questo?
Sì, sì.
Ok, quindi su YouTube si può trovare.
Ma diciamo che i media più nazionali, o comunque quelli più mainstream, tendono ad avere una narrazione che viene un po' più dall'alto e forse imposta. Però quando invece si va sull'internet e sul web a cercare di spontanea volontà quello che succede, si trova praticamente tutto, che è stato anche quello che ha aperto gli occhi alla maggior parte delle popolazioni del mondo in questi ultimi 3 anni, perché finalmente, anziché avere le informazioni mediate dalla televisione, dai giornali, si poteva vedere coi propri occhi quello che succedeva, e quindi le domande nascevano su chi è il cattivo.
E anche l'arte, come diciamo, ha la sua importanza. Diciamo che tu sei andato in Palestina per testare la resistenza umana e culturale di quelle terre. A tua volta fai da portavoce, proprio con la tua musica, con questo progetto che sta avendo un certo riscontro. Io sto leggendo, già anche i tuoi precedenti lavori, come Mai Mai Mai, hanno avuto sempre un certo a seguito e rispetto, però questo in particolare, forse anche per il tema trattato, sta avendo un riscontro importante.
Sì, diciamo che ovviamente il tema spinge molto questo progetto, nel senso che anche semplicemente per il fatto che non è proprio una cosa da tutti i giorni fare un progetto del genere.
Parentesi, però è un bel disco, perché poi se era una tozzeria, insomma, invece c'è un contenuto anche bello importante, insomma.
No, infatti immagino che, diciamo, il contenuto e quello che è stato fatto, tutto il lavoro dietro,
esatto,
crea curiosità, però poi ovviamente ascoltandolo sta piacendo molto. Devo dire che è anche molto merito dei personaggi che sono coinvolti, perché appunto Mayal Kaldi, come ti dicevo, è un musicista di base a Ramallah, ma molto conosciuto. Jul Mood, che è un altro degli ospiti, è un producer di hip hop, elettronica, dub di Ramallah, anche lui un altro che gira per qualsiasi festival grosso europeo. Alabaster De Plume, insomma, è un nome gigante ormai in tutto il mondo, quindi sono anche cose che sicuramente aiutano a far girare il nome. Poi credo che l'attenzione vada tanto su appunto su tutto il lavoro che c'è dietro, perché anche il disco contiene questo apparato testuale fotografico, quindi non c'è solo il vinile, c'è anche questo booklet interno che racconta tutto il lavoro
dietro il vinile, compreso col vinile. Ok.
È stato in realtà pubblicato da Nero online, quindi sul sito di Nero, neroedition.com, cioè si può leggere online, e poi è stato stampato come libretto interno e si trova dentro il vinile. Quindi
il vinile.
L'idea era proprio avere qualcosa che fosse più della semplice musica, per quanto ho sempre lasciato che fosse la musica a raccontare, a spiegare, però in questo caso volevo anche che alcune cose fossero chiare, quindi anche per i più distratti, insomma, non ci fosse della casualità o delle incomprensioni. Abbiamo messo tutto
ben chiaro.
Sì.
Però spieghiamo un paio di cose. Intanto il titolo e anche la copertina, che c'è questa figura rappresentata anche con dei simboli grafici, immagino siano delle frasi, non so che lingua, però insomma, ecco, dici un pochino, Caracols, e poi anche la scelta dell'immagine.
Allora, sai, vabbè, io dico sempre tu sai bene perché ci conosciamo fin dall'inizio, anche da prima dell'inizio di My.
Beh, dai tempi degli Hiroshima Rocks Around, quindi parliamo fine anni 90.
Sì, sì. Diciamo, prima dicevi da quando era iniziato il tuo programma, diciamo, io non ero lì all'epoca, ma
quasi, poco dopo.
6-7 anni dopo siamo arrivati a dare fastidio in città.
Eppure prima, no, forse i primi 2000, adesso Hiroshima forse, sì, io mi conobbi, allora, con la parentesi storica, ai tempi seguivo anche le selezioni di Arezzo Wave, Lazio.
Verissimo.
E arrivo tra le varie cassette proposte da selezionare anche questo nastro CD, adesso non ricordo, dei Hiroshima Rocks Around, non sapevo assolutamente chi fossero. E arriva questa roba assolutamente noise, lo-fi, tiratissima, e all'epoca collaboravo con Cristiano Cervoni, dicevo, ma chi sono questi? E da lì poi abbiamo conosciuto la band e le varie evoluzioni anche lavorative e musicali di Tony, di Mai. Ecco. Chiusa parentesi.
Vero.
E dicevamo, appunto, diciamo, ci conosciamo da tempo, e quindi
tu sai un po' l'immaginario di Mai è sempre quello legato molto a spiritualità e ritualità di questo mondo, che appunto è del sud Italia e del Mediterraneo. Quindi anche per questo disco, a livello di immaginario, mi sono voluto ad approcciare a quelli che sono i miei temi tipici. In questo caso, diciamo, abbiamo due lati: Caracols e in realtà il teatro delle ombre dell'Impero Ottomano, che era anche Palestina, quindi diciamo che è tradizionale anche per i territori palestinesi e per quell'area geografica. Quindi l'idea che ci fossero delle ombre che raccontano delle storie, proprio come succede in Caracols, mi interessava tantissimo, perché spesso immagino i suoni come ombre o come le persone che ci sono dentro come ombre, che hanno qualcosa da dire, raccontano le loro storie, o storie vere, inventate, che non sono mai esistite. Comunque queste ombre che fanno il loro spettacolo. E Caracols, quindi, è questo racconto portato avanti dalle ombre. Quindi il titolo è stato scelto per questo. Volevo che fosse legato alla Palestina, ma non in modo didascalico. Ovviamente non mi andava di legarmi ai simboli, quelli più comuni, cioè da anguria, olivo,
certo,
e via dicendo. Quindi volevo che fosse estremamente localizzato in quella terra lì, però anche in un modo mio personale, così come anche la musica è mia personale, ma è molto legata a quella terra in questo disco. Quindi Caracols rappresenta il teatro delle ombre, e l'idea è che questo disco sia un racconto del mio viaggio che viene raccontato così. Quello in copertina, rimanendo sul lato, diciamo, spirituale, rituale, occulto, che vogliamo dire, e quello è un djinn, ovvero sono gli spiriti, i geni cosiddetto del mondo arabo, e sono, diciamo, queste entità che si muovono tra il mondo degli umani, della terra, e il mondo invece divino. Non sono angeli, non sono demoni, è qualcosa di molto diverso. Poi, per dire, la Disney li ha tradotti nel Genio della Lampada, quello è un djinn, dire.
Perfetto. Beh,
però ovviamente hanno tantissime declinazioni, ci sono quelli, appunto, che vivono in alcuni luoghi, quelli che possono essere invocati, evocati, e il djinn, per me, che appunto lavoro anche tanto con questo tipo di spiritualità e ritualità nel sud Italia, tra appunto far rivivere un certo tipo di passato tra cattolicesimo e paganesimo.
Quello, eh.
Mi ci sono ritrovato immediatamente, una cosa che comunque studiavo da prima e conoscevo da prima. Semplicemente ho voluto che l'immaginario a questo punto fosse legato a questo tipo di spiritualità. E quindi in copertina c'è un jinn, e quelle che leggi, vabbè, è arabo e sono dei rituali per invocare quel jinn in particolare.
Poi il progetto Mai ti porta veramente in giro dal vivo in più luoghi, non solo d'Italia ma insomma del mondo. Comunque sto vedendo le date, vediamo se poi ce n'è qualcun'altra e se ne è aggiunta. Adesso siamo al 30 di marzo, quindi questo manifesto che ho trovato sul tuo Facebook mi mette come 11 aprile Colugna di Tavagnacco,
poi
a Udine, ok, poi il 5 maggio a Bruxelles, al McFor, poi il 6 maggio a Parigi alle Mécanique Ondulatore, poi l'8 maggio a Saint-Germain, New Thread Fest, poi il 23 maggio sempre in Francia, a Capestang, un altro festival, le onde arcaiche, lo traduciamo così. Poi il 6 giugno sarai a Venezia, al Naka Studio. Insomma, già hai tenuto delle date, sei stato a Genova, Torino, Bologna, Milano, Palermo, Arezzo, insomma. Quindi un bel po' da fare.
Sì, vabbè, è sempre stato bello per me suonare in giro, insomma, una delle cose che preferisco. Quindi diciamo che approfitto di avere un disco fuori e che se ne parli, perché poi quello è la cosa fondamentale, si parla del disco e quindi la gente sa che esisti, e quindi quando suoni nelle città d'Europa o del mondo hai persone che ti vengono a vedere incuriosite, quello è un po' la dinamica che crei. Quindi adesso col disco fuori, come hai detto tu, se ne sta parlando tanto, sto approfittando molto per suonare in giro. Queste erano le date fissate, diciamo, in primavera, a cui se ne stanno aggiungendo tante. Adesso arriveranno tutta la parte estiva, più anche di festival sia italiani che esteri. Però sì, per chi è interessato, insomma, di solito sul mio Instagram, appunto è mai su Instagram, è quello un po' in cui aggiorno di più, se no c'è il blog con tutte le date e via dicendo.
Oh, allora, una curiosità finale. Tu sei un uomo del sud, abbiamo detto, legato al Mediterraneo, adesso sei stato in Palestina. C'è la possibilità, chissà, magari invece in un futuro, che possa sposare, non so, proprio il tuo suono, la tua ricerca etnica, anche spiritualità ed altro del nord Europa, ad esempio?
Guarda, ti direi di no. No, nel senso che veramente, appunto, è un discorso che a me affascina in generale, quindi diciamo la spiritualità e la ritualità di tutto il mondo è qualcosa che studio, anche poi ho fatto a livello accademico, quindi è proprio il mio interesse principale. Però mi piace che la musica venga focalizzata su qualcosa, e già il Mediterraneo è un bacino molto alto, e già ci tengo che, appunto, si distingua tra questo entità sovrastatale che è il Mediterraneo rispetto all'entità sovrastatale che è l'Europa o la Comunità Europea. Quindi io mi sento molto più legato a questa versione, appunto, che sicuramente arriva da prima, è un po' più viva e reale per a un certo livello culturale, perché comunque sono connessioni reali che esistono da secoli e millenni, e mi piace rappresentarla, perché effettivamente quando io vado in Grecia, in Turchia o in Palestina, il linguaggio sonoro, così come i colori, gli odori, i profumi, sono molto simili, cosa che invece non succede se vado in Finlandia, in Norvegia.
Luoghi dove vai a suonare, però.
Sì, insomma, sì, no, a livello di andare a suonare, anzi, è molto divertente portare la propria tipicità altrove. Però il discorso è semplicemente che, anche come esempio, quando io ero in Palestina abbiamo registrato un sacco di percussioni con dei musicisti lì a Ramallah, e sono gli stessi tamburi che poi alla fine si usano per fare la taranta e la pizzica tra Calabria e Puglia. Quelli lo chiamano rick, lo chiamano bandir, c'è il buzuki, che invece è uno strumento a corda che ti può ricordare anche una lira calabrese, se non un mandolino. È proprio un discorso di familiarità, per cui quando io arrivo lì mi sento a casa di base. Quindi quel lì non è un lì altro, è un lì comunque nostro.
No. Chiaro, chiaro. E allora, in conclusione, intanto, che brano vogliamo far ascoltare in chiusura come ultima traccia?
Guarda, se vuoi, possiamo ascoltare quello con Jul Mood, che ha anche un cambio di atmosfera magari rispetto agli altri.
Va bene.
Appunto, lui qui mi ha prestato la sua voce e poi, essendo abituato a sonorità molto più dub elettroniche, anche il pezzo è un po' più contemporaneo rispetto ad altre cose. Poi è tutto contemporaneo, però questo l'ho sentito un po' più in quella direzione.
Ricordo che il disco esce per Maple Death, un'etichetta, insomma, come dicevo prima, che a me piace particolarmente. Tra l'altro tu hai inciso non solo con Mai, ma anche con altri progetti in passato.
Con
da pensare in Metro Crowd, assolutamente, che facciamo tutt'altro, a grande band post-punk. E tra l'altro mi è capitato di ascoltare ultimamente in maniera privata il secondo album, notevole, insomma. Beh, mangiami già quelle. Facciamo anche un'intervista per quel disco, come no. E quindi si rinnova la collaborazione con Maple Death. Nel frattempo hai altri progetti che stai portando avanti, non come Mai, ma proprio come band o altro?
Allora, diciamo, avevamo fatto tanto con questo progetto che si chiamava Salò.
Sì,
che adesso, diciamo, come Salò non esiste più, però
anche lì eravate mascherati, perché Mai, chi non lo sa, so, adesso lo vedete, però lui dal vivo è mascherato.
Sì, anche i Salò erano mascherati. Siamo affascinati dalle maschere e dal travestimento, però adesso i Salò, appunto, si sono sciolti, ma diciamo che la loro anima da un lato continua nel Baronato Quattro Bellezze, che questo in realtà è il luogo fisico che abbiamo a Roma ed è pensato un po' come fosse il nostro studio in cui tutti i martedì suoniamo. Quindi chi volesse, insomma, può venire, e ogni martedì abbiamo ospiti diversi. È molto giocato sull'improvvisazione e appunto sul divertirsi con l'ospite che c'è, che può essere elettronica, voce, fiati, strumenti a corde, ed è in realtà, oltre a un posto fisico, anche un progetto artistico e musicale. Sì. Quindi stiamo iniziando a registrare un po' di cose sempre con questi ospiti, e a breve usciranno piano piano. Adesso è uscita una traccia con Igino di Tropicantesimo alla voce, e piano piano ne faremo uscire una alla volta finché non avremo poi il disco pronto.
Ma dietro quali sigle esce? Baronato?
Baronato Quattro Bellezze.
Okay. Sì, che anzi, diamo l'indirizzo anche per chiunque
volesse. Allora, è via di Panico 23, quindi in centro, diciamo, Piazza di Coronaria, ed è un posto storico degli anni 70-80 romano, che aveva questo artista che si chiamava Dominò, e poi alla sua morte, a inizi 2000, apparentemente è rimasto chiuso, e l'abbiamo preso noi con questo progetto, anche legandoci a quello che era Dominò, che era una delle prime artiste e artisti che si travestivano per suonare. Lui era legato al teatro, ha lavorato con Fellini, con Pasolini.
Infatti c'è questa atmosfera fantasmagorica all'interno del locale, che è molto particolare e suggestiva.
Sì. Infatti cerchiamo di far rivivere un po' la sua anima, ed è molto legata anche al nostro immaginario, che poi può essere quello, insomma, di una Roma rinascimentale antica tra streghe, eretici, briganti.
Assolutamente.
E proviamo a ridare un po' questa atmosfera, quindi Baronato Quattro Bellezze
ogni martedì dalle più o meno 19.
No, guarda, apriamo alle 9:30 adesso. È diventato un po' più serale.
Ok, perché quando, manco da un po', però quando vieni era un po' prima.
Però per tra gli impegni di tutti incastrare, abbiamo preferito fosse meglio farlo un po' più tardivo, quindi dalle 9:30 in poi, e ci trovate lì.
Benissimo. Allora, ci andiamo ad ascoltare la traccia, quindi, che avevamo detto con Jul Mood, Down on the Crimson Valley, e non so se vuoi aggiungere qualcos'altro in coda a questa chiacchierata a cui tieni, o che non abbiamo affrontato con l'intervista.
Per chi è interessato, allora, non avrò live a Roma prossimamente. L'ultimo che ho fatto è stato un mesetto fa alla Chiesa Valdese, in cui, diciamo, presentavo questo progetto, quindi ci vorrà qualche mese prima di un altro live. Però questo mercoledì, quindi l'1 aprile, sono alla John Cabot University a Trastevere, in realtà per presentare il disco, come ti dicevo, sul lato più testuale, concettuale. Quindi sarà un talk, una lecture, diciamo, fatta nell'aula magna dell'università, ed è aperta ovviamente al pubblico. Bisogna solo registrarsi, perché per entrare nel campus bisogna essere registrati. Però l'1 aprile, mercoledì,
alla Via della Lungaretta?
Sì.
Ok.
Alle 18:30, per chi volesse, insomma, lì
ottimo.
Racconterò ancora di più nei dettagli quello che è successo.
L'esperienza, assolutamente. Benissimo, e a proposito di racconto di questa esperienza, tra poco uscirà anche il podcast e l'intervista sul sito di Radio Città Aperta, e oltre alla chiacchierata potrete ascoltare l'intero lavoro preso da Bandcamp, che appunto, per ripeto, invece a livello fisico esce in vinile per Maple Death. Eccola qui, Down on Crimson Valley con Jules Mood. Grazie a mai per essere stato con
grazie
noi.
Grazie a te, a tutte. We'll be right back.